La Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, in collaborazione con Fondazione ISI, punto impresa digitale della Camera di Commercio, propone per il triennio 2023-2025 una serie di servizi volti a migliorare il livello di digitalizzazione delle imprese dei tre territori della Camera, ovvero Lucca, Massa Carrara e Pisa. Il podcast che state ascoltando si intitola PIDcast. Ogni trimestre affronteremo un ambito tecnologico specifico attraverso due podcast grazie all'aiuto di esperti di settore.
Nella puntata di oggi ospitiamo Ivano Cortinovis, Chief Information Officer di Talea Group SPA, azienda leader nel settore della distribuzione online di prodotti farmaceutici e ortopedici, farmaci da banco e prodotti cosmetici, con un catalogo di oltre 100.000 prodotti. In Talea Group, dal 2021, Ivano vanta oltre 20 anni di esperienza come IT manager in importanti realtà dell'industria della logistica. Ivano Cortinovis, iniziamo intanto a conoscere meglio te e l'impresa in cui lavori. Chi è Talea Group e di cosa ti occupi all'interno dell'azienda?
Buongiorno a tutti, anzitutto io sono Cortinovis Ivano, sono il CEO di Talea Group. Talea Group è una società del mondo e-commerce, leader del mondo e-commerce, che si occupa della vendita online di prodotti della farmacia. Tutto quello che viene che trovate in farmacia oggi, ad eccezione della ricetta rossa, che ancora non è un prodotto vendibile attraverso il web, è oggetto di quelli che sono i prodotti commercializzati dalla nostra azienda. È leader di settore nel mercato italiano, contiamo quest'anno all'incirca 150 milioni o poco meno di fatturato online. Di fatturato globale di cui il 95% è online. Siamo leader indiscusso, il nostro percorso di crescita è importante, questo anche per poi il tema che andremo a trattare della cyber security, è un percorso di crescita estremamente rapido. Nel 2015 era una società che non fatturava quasi nulla, e nel 2019 si quota in borsa, nel 2021 fa diverse acquisizioni. E oggi siamo un player veramente importante e principale nel settore del mondo dell'e-commerce. Lavoriamo con brand magari più conosciuti del nome Talea, che sono PharmaE, Amica Farmacia, Pharma Europe, che sono i nostri brand storici, e c'è il nome Talea Digital People Oriented, è un po' l'evoluzione che stiamo dando alla nostra esperienza del mondo digitale, del mondo e-commerce, senza dimenticare quello che è il nostro DNA, che è la vendita e la commercializzazione dei prodotti del mondo della farmacia e del benessere, ma non solo, quindi allargandoci anche ad altri settori. All'interno dell'azienda io mi occupo, sono il CEO, e quindi per mia fortuna e mia gioia, ma anche per mia disgrazia, mi occupo di tutti quelli che sono i temi tecnologici all'interno dell'azienda. Siano essi legati allo spazio produttivo, quindi magari anche un po' più sensibili al business, siano essi i temi anche di cyber security e di sicurezza della parte aziendale.
Ivano, partendo dal presupposto che l'unico computer sicuro è quello non connesso a internet, quali sono le minacce più comuni che le imprese devono affrontare per la propria sicurezza digitale?
Le minacce purtroppo sono tante. Sono tante e hanno anche dei nomi abbastanza, diciamo così, abbastanza inquietanti, no? Quando vengono un po' dai termini americani. Parliamo di malware, no? Quindi virus, worm, trojan e tutta una serie di malware che possono infettare i nostri sistemi. Parliamo di phishing, no? Di phishing, ovvero gli attacchi quando veniamo un po' pescati, no? Phishing viene dall'americano pescare, no? Quando veniamo, abbocchiamo all'amo di qualche mail o di qualche, ormai purtroppo non solo mail, ma comunque abbocchiamo all'amo di qualcuno che ci vuole tirare in trappola. C'è tutto il tema della violazione dei dati, no? Che siano essi dati sensibili, che siano dati di privacy o che siano dati magari in contesti industriali, che sono anche dati segreti di ricetta piuttosto che di componentistica o tutta una serie di dati che poi possono portare a loro volta ad altre violazioni, no? Quindi dati che sono legati anche a quelle che la parte degli aspetti economici, conti correnti e così via. C'è poi una serie di attacchi magari un po' più tipici del mondo digital, no? Che sono quelli gli attacchi di tipo DDoS, no? Di Distributed Denial of Service, ovvero cerco di sovraccaricare, no? E di attivare tante connessioni, tante macchine che cercano di collegarti, di collegarsi al tuo sito piuttosto che al tuo sistema di e-commerce, con il chiaro intento di metterlo in difficoltà e causarne il malfunzionamento, se non addirittura il rallentamento, se non addirittura il fermo del sito. No? Questo è un attacco di quelli un po' più brutti, perché di fatto non è che ci si protegge, sì, c'è sempre modo di proteggere, però sono di quegli attacchi fatti apposta, no? Per causare danno. Li vediamo tutti i giorni, no? Pensate a un sito, per esempio, che può essere di un ministero, no? È strutturato e fatto perché magari ci possono accedere migliaia o magari anche decine o anche centinaia di migliaia di persone, ma non è certo fatto per reggere milioni o centinaia di milioni di connessioni in un unico secondo. Gli attacchi di DDoS sono proprio questi, cercare di rendere di attaccare in maniera massiccia dei sistemi. Questa parte di attacchi mi spendo un po' di più su questo, non tanto perché ne valga la pena forse come pericolosità, però sono un certo tipo di attacco che è spesso perpetrato da enti criminali, organizzazioni statali, militari, più o meno vicine a regimi o anche a non regimi. Poi c'è tutto il tema della vulnerabilità del software e dei sistemi, no? Compriamo un sistema oggi, due giorni dopo c'è già qualcuno che l'ha violato, e quindi bisogna aggiornarlo, bisogna tenerlo sempre in perfetta forma, in perfetto aggiornamento a quelli che sono gli ultimi release, soprattutto in termini di sicurezza, dato che stiamo parlando di questo. Poi c'è l'hacking interno. A volte ci proteggiamo tanto dall'esterno, però ci sono anche ex dipendenti, dipendenti non contenti, situazioni un po' particolari, quindi anche l'hacking interno è un tema purtroppo che bisogna sempre tenere in considerazione. Anche questo spesso un po' dimenticato, no? Soprattutto in realtà magari più piccole, dove non si pensa, no? che ci possa essere anche questo tipo di attacco. Poi ecco, una delle minacce più comuni è la mancanza della consapevolezza di tutte quelle che sono le problematiche, quindi la formazione, no? Se non so, è più facile che rimango preda di qualche situazione. Quindi la mancanza di consapevolezza, la mancanza di formazione è uno dei più importanti temi che bisogna affrontare quando, anzi una delle più importanti minacce, perché proprio è una vera e propria minaccia. Ovviamente poi ci sono altre cose, tra cui l'accesso non autorizzato ai vari sistemi, quindi tutto quello che rientra sotto protezione da password, strong authentication, multi-factor authentication, biometric authentication, tutto quello che riguarda la protezione e l'accesso ai dati. La parte dell'Internet of Things, no? Tutta la parte dell'IoT, oggi soprattutto nelle imprese, nelle fabbriche dove c'è l'automazione o dove c'è qualche prodotto che si può seguire in maniera IoT, è una grande cosa. Spesso però insomma, ci si dimentica che questo può essere anche lì un punto d'ingresso, un punto d'attacco, e va sicuramente monitorato e tenuto sotto osservazione. E poi c'è tutto il tema della norma della privacy, che anche quella rientra in una delle minacce che ci sono, che dobbiamo proteggere, perché i dati sulla privacy sono importanti, mettono a rischio il business e vanno comunque protetti e gestiti all'interno di quelle che sono le normative.
Quali sono le sfide più rilevanti nel contesto odierno della cyber security che gli imprenditori devono fronteggiare?
Le sfide sono in evoluzione costante, no? Non possiamo fermarci a guardare quali sono le minacce attuali e come affrontarle, perché sono in una costante modifica, in costante, purtroppo per noi, aumento di quello che è il livello di sofisticatezza e di complessità di questi attacchi. E devo dire che in questo senso l'intelligenza artificiale non aiuta, no? O meglio, aiuta e può essere utilizzata, no? E viene purtroppo, ahimè, utilizzata da chi la vuole utilizzare in maniera malevola, no? E aumenta ancora di più la complessità della risposta, perché ad attacchi gestiti da intelligenza artificiale è molto più difficile difendersi con l'intelligenza nostra, no? Perché insomma, qualcuno magari ha ricevuto nel suo passato la classica mail di phishing, gli bastava leggerla e capire che coniugava male un verbo, non era magari il congiuntivo non era fatto bene, si capiva, no? Ci dava un allarme. Oggi l'intelligenza artificiale autogenerativa non li fa più questi errori, ma non solo non li fa più. Io posso scrivere un testo assolutamente comprensibile, corretto e riconoscibile, e penso in 150 lingue differenti, no? Ovviamente italiano compreso, quindi è anche più facile usarla in questo senso. Ho fatto l'esempio dell'intelligenza artificiale generativa che va molto di moda oggi, la ChatGPT, ma è chiaro che questo è solo un piccolo esempio e chi lo vuole utilizzare usa tutti i sistemi di deep learning e di machine learning che ci sono dietro per fare cose molto più pericolose e più difficili da scoprire che semplicemente il trattamento del testo. Diciamo che ci sono tutta una serie di sfide che vanno affrontate, sono quelle relative appunto alle minacce, queste minacce persistenti che richiedono sicuramente un grosso sforzo di contrasto. Questi tipi di minacce, fortunatamente per noi aziende, sono più attuate verso le organizzazioni che hanno comunque degli scopi, diciamo così, di sicurezza nazionale piuttosto che di rilevanza nazionale e così via, fortunatamente anche perché alle Advanced Persistent Threat APT bisogna rispondere in maniera anche abbastanza, diciamo così, corposa e di difficile accesso per il mondo business. Poi c'è la crescente complessità delle infrastrutture, no? L'infrastruttura è sempre più complessa e diventa sempre più difficile, no? Proteggerla, parliamo tutta la parte del cloud, l'IoT che dicevo prima, le reti non definite, il lavoro che è diventato molto ibrido, insomma, mettere in sicurezza tutti i componenti è diventato più complesso. A fronte di questa complessità c'è anche una scarsità di competenze informatiche, che purtroppo ahimè c'è, e in Italia non siamo certo messi meglio di altri stati. C'è tutto il tema della regolamentazione, no? Cambia ogni giorno, cambia ogni giorno magari no, ma di frequente, no? Il tema della GDPR, ogni stato ci fa la sua, quindi se esporto solo dei siti che vanno negli Stati Uniti devo stare attento a quella che è la CCPA, insomma tante normative di tanti mercati che bisogna comunque prendere in considerazione. Il tema delle tecnologie emergenti, ve l'ho detto, la parte della IA la fa da padrona, e poi c'è tutto il tema della security delle applicazioni, no? Gli attacchi zero day, ci sono veramente tante aree in cui bisogna fare molta, molta, molta attenzione.
Quali sono le tre azioni fondamentali che un imprenditore dovrebbe intraprendere per proteggere la propria azienda?
Abbiamo fatto tutto un excursus, magari molto tecnico, con informazioni su quelli che erano attività di cyber security, piuttosto che una serie di brutte tecnologie, no, utilizzate. L'imprenditore queste cose ovviamente, e giustamente aggiungerei, non le capisce, non le può capire, non le deve neanche capire, a meno che è un imprenditore del mondo della cyber security, no? Deve concentrarsi su quelle che sono le attività e il suo business. In questo senso, no, io direi che il business è la cosa più importante, no? Quindi la protezione di questo business, che rientra sotto un termine molto semplice che gli americani hanno coniato in business continuity, no? La continuità del mio business. Quindi il imprenditore ha un compito ben preciso, quello di preoccuparsi di far continuare il proprio business. In questa preoccupazione che sicuramente l'imprenditore oggi ha, perché è molto sensibile, a quello che sono, i propri dipendenti, le famiglie collegate, il prodotto che dà al territorio piuttosto che alle persone, così come attento al profitto e al giusto profitto. In questo senso, bisogna essere attenti a continuare questa attenzione, ma si continua anche sotto la parte tecnologica, quindi con la sicurezza delle informazioni, la protezione della parte tecnologica. soprattutto direi la gestione delle risorse e della catena di approvvigionamento di quelle che sono le culture all'interno dell'azienda che servono a proteggere tutta quella brutta roba che abbiamo detto prima, che ahimè richiede competenze molto specifiche, molto verticali, che io stesso in qualità di CEO a volte non comprendo, quindi come posso pensare che no, un imprenditore che si occupa magari di carta, pasta, tè, tessuti, piuttosto che anche semplicemente commercializzazione di prodotti, rivendita, retail, possa capire. Non lo può capire. Quello che deve capire è che deve mettere in sicurezza il suo business, il suo business si mette in sicurezza con tutte le attività che già fa, ovviamente, sui settori più convenzionali e anche sulla parte informatica. Le aziende più grosse si dotano di personale interno. PharmaE ha fatto questa scelta 3-4 anni fa, strutturando un reparto interno. Aziende più piccole si possono affidare tranquillamente a competenze che ci sono sul territorio specifiche, a consumo, perché è chiaro che se andiamo in Eni c'è un CISO che è responsabile della sicurezza, che probabilmente è un dirigente che prende uno stipendio esagerato e sotto il suo staff magari ha 40 persone, no? Che lavorano costantemente. Una piccola azienda non ha né questa necessità né deve investire così tanto. Però può dotarsi di CISO esterni, ad service quando servono, di società che hanno queste competenze e soprattutto però, ecco, questo è il vero compito, non deve trascurare questo aspetto. Non lo può affrontare da solo, ma non lo deve assolutamente trascurare. Questo penso che sia la più importante delle tre azioni, se vogliamo semplificarle in tre azioni, che un imprenditore deve prendere per proteggere i suoi sistemi in primis.